gli anni scorsi, nei mesi scorsi, e quindi nessuno sviene facendo mezz'ora di aerobica tutti i giorni. Aerobica non vuol dire la tutina, ho detto prima, vuol dire qualsiasi cosa che mi piaccia, che mi renda felice, e poi lì è un circolo virtuoso, perché l'attività fisica ti fa produrre degli ormoni e dei peptidi che alla fine la stanchezza non la senti.
E che ti invoglia il giorno dopo a farla ancora.
Esatto. Allora, i primi 15 giorni purtroppo questi meccanismi ci mettono a funzionare, quindi io dico sempre stringi i denti per 15 giorni. Dopo 15 giorni inizia a vedere i risultati, sia mentalmente che qualcosa anche fisicamente. I miracoli non esistono. Se faccio attività fisica e mangio come mangiavo prima, calo. Se faccio attività fisica e dici, ah, beh, oggi mi sono mosso e mangio qualcosa in più, non funziona.
Rischio di ingrassare.
Tornando a te, quindi volendo dare un messaggio conclusivo, lo stress sì, perché lo stress appunto esalta il cortisolo, e il cortisolo, tra le variazioni, abbiamo detto che c'ha quello di mobilitare energia e immagazzinare energia, e quindi stimola anche la deposizione di grasso, così come non dormire. Il fatto di non dormire è stato dimostrato che chi dorme meno di 7 ore per notte tende poi ad aumentare gradatamente di peso, soprattutto nel 40-50 come decadi. Non dipende dal fatto che c'è chi si sveglia alle 2 di notte che mangia, che quella proprio è una psicopatologia da rivolgersi a degli specialisti subito, perché se mi alzo alle 2 di notte posso fare la pipì, bevo un goccio d'acqua,
basta,
ma nient'altro.
Al massimo due coccoli con la propria compagna.
Vabbè, ho detto nient'altro che coinvolga il frigorifero e la dispensa, poi quello lì.
Massimiliano, allora, che poi io seguo Massimiliano ormai da quando sono andato in amicizia su Facebook, e Massimiliano è in ottima forma, però vi garantisco che non è uno che non mangia, perché Massimiliano mangia, quindi ogni volta lo vedo alla presa con queste belle tavolate che fanno gioia al cuore, ma lo trovate in ottima forma, come potete vedere, anzi si può permettere anche una camicina chiara. Che di solito il chiaro sicuramente non spira. Volgarità Mene, che conosci bene, insomma,
esatto,
ci chiede: buonasera, un saluto al grande speaker in corsia. Una domanda: cosa possiamo dire degli oramai celebri super alimenti? Io non so cosa siano.
E neanche io. Cosa intendi per super alimenti?
Non lo so. Adesso
nel frattempo ce lo dice.
Stai ancora ascoltando, dici, spiega bene cosa sono i super
alimenti. Cosa intendi per super alimenti? Perché tutti gli alimenti fanno bene alla dose giusta. Tutti gli alimenti fanno male alla dose sbagliata. E la dose sbagliata è zero, così come il doppio. Quindi allora, un etto di pasta per un uomo, così come 80-90 grammi per una donna, parlo l'uomo medio, la donna media, fanno bene. Dopo anche lì, tutti i giorni? No, tutti i giorni no. Noi siamo un po' pastasciuttari come nostra abitudine alimentare, 3-4 volte a settimana va bene. Gli altri giorni variamo, perché di cereali e di forme ce ne sono tante, quindi magari una volta il riso, una volta una zuppa. Ogni giorno ho introdotto carboidrati complessi, buoni, li condisco bene, quindi panna, prosciutto e funghi, me la tengo per una grande occasione, perché te hai esordito dicendo una cosa fondamentale che anche adesso hai ribadito. Allora, io dico sempre, il compleanno, Natale, Pasqua, un anniversario, una cerimonia che può essere il matrimonio, un battesimo. In queste 5-6 occasioni si mangia a crepapelle. Perché? Perché anche se mangio quelle 3, 4, 6, un cenone di Capodanno completo, possiamo arrivare a 6.000 kilocalorie, antipasto, primo, secondo, zampone, lenticchia, pandoro, frutta secca, altre cose, si può arrivare tranquillamente. Però se poi io il giorno prima e il giorno dopo mangio frutta e verdura, che di solito in queste occasioni non ci sono, già suddivido le 6.000 per 3 e fa 2.000. Se in più brucio un 500 calorie andando a fare la mia mezz'oretta, ecco che torniamo a 1.500 calorie, che è meno della dieta da 1.600 che si dà tipicamente a un uomo. Quindi il problema non è la grande mangiata. Come ho detto che fa bene le tre piani di scale tutti i giorni, sai una cosa che invece fa ingrassare 2 chili in un anno? È il Ferrero Rocher. E uno dice, ma porca miseria, come? Se te hai l'abitudine di mangiare un Ferrero Rocher...
Dopo il pasto?
Dopo cena, mentre guardi la televisione, il filmato, o fai la trasmissione, dici, ah, mi prendo questa abitudine. Un Ferrero Rocher non fa niente. 365 Ferrero Rocher a fine anno ti fanno ingrassare. Quindi sono queste piccole cose, mentre dico la grande mangiata, che però appunto deve essere 5-6 volte all'anno, dopo uno dice, ah, quest'anno ci ho avuto 10 matrimoni, 7 battesimi e quant'altro, e anche qui la nostra voglia di festeggiare, perché questo era presente fin dall'antichità, cioè il mangiare insieme come simbolo appunto di appartenenza e come simbolo di condivisione di eventi felici nei paesi anglosassoni, anche infelici, perché gli anglosassoni fanno anche il banchetto funerale. Al funerale, no? Nei film
anche da noi, anche da noi, cioè, non dico un banchetto, ma insomma della convivialità dopo il funerale.
Esatto, quindi sono quelle le cose.
Massimiliano, io stasera ti ho promesso una mezz'ora, ma i nostri ascoltatori sono tantissimi, ci stanno seguendo e non staccano un secondo. Allora, Vanessa ti ha ringraziato, ha detto grazie, sempre chiaro come al solito. Volgarità Amene, anche conosciuta come Sara, spiega: ormai fanno tutti una grande rottura di scatole con sostanze tipo matcha e polveri di radici e robe che sembrano avere poteri mirabolanti, detox, bla bla.
Ah, ecco.
Ma ovunque mi trovo in giro gente che già gli infusi di zenzero, eccetera, eccetera, e non sai mai se è la solita generazione o se c'è del fondo di verità. Curcuma, bacche di goji e bla bla.
A posto, abbiamo capito. In questa cosa qui, superalimenti intendeva questi alimenti che hanno queste proprietà miracolose che curano tutte, così. Allora, guarda Sara, la verità è, come ho detto prima, io qualsiasi alimento prenda, poi quando lo vado a smontare o in laboratorio o quel magnifico laboratorio che è il nostro organismo con l'apparato digerente, alla fine qualsiasi proteina ci sia viene smontata negli aminoacidi. Gli aminoacidi, se ci sono tutti eventi, compresi anche quelli fondamentali, quelli che il nostro corpo non sa produrre, l'alimento già è super di suo, perché proprio con quello io potrò produrre le proteine dell'Homo sapiens. Così come i grassi, abbiamo detto, se ci sono grassi monoinsaturi, sicuramente è un alimento migliore rispetto ad altri. E carboidrati, se i carboidrati sono complessi rispetto agli zuccheri semplici, che hanno questo problema di entrare troppo velocemente, di stressare anche molto il nostro pancreas, allora quello è un alimento che fa bene. Se io vado ad analizzare un singolo aspetto, per esempio sulla curcuma, a me era stata anche affidata una relazione al congresso nazionale dell'associazione di dietetica e nutrizione clinica, di cui sono stato anche presidente regionale, adesso insomma continuo a essere iscritto e organizziamo dei congressi. E stavo dicendo, sulla curcuma ci sono degli studi che hanno fatto vedere che la curcumina in determinate condizioni ha delle proprietà antinfiammatorie, così come la felce, che tra l'altro dalla felce, come me, si estrae l'acido acetilsalicilico, che è l'aspirina, che è un potente antinfiammatorio. Quindi, cioè, non è strano, anche perché no, Big Pharma, no, st'industria le industrie farmaceutiche, non è che appunto se le inventano le cose, è gente curiosa che vede cosa succede in natura e dice, se l'acido acetilsalicilico estratto dalla felce, come facevano i druidi, così, c'ha un potere X, ma se io lo concentro 100 volte ho potere 100x. E quindi invece che guarire in 3 mesi posso guarire in 1 settimana. Cioè, ma non è che la scienza si può inventare delle cose, anche perché queste molecole, se funzionano, è perché nel nostro corpo c'è un recettore che interagisce. Dopo, come al solito, purtroppo l'Homo sapiens, oltre a fare del bene, qualcuno vuole fare dei soldi e scopre che il recettore che noi abbiamo, dove ci si va a legare l'endorfina, che è questo ormone che produce il nostro corpo per darci un po' di quiete, tranquillità, magari dopo uno stress, dopo uno spavento, aiutarci così ad addormentarci, dove si va a legare ancora più forte, la morfina, che è una sostanza fatta dall'industria per togliere dolore forte o per addormentarti, magari se serve in passato, oggi non viene più usata, come anestetico, è lo stesso recettore dove si va a legare ancora più forte l'eroina, che te dà anche prima uno sballo e poi sta tranquillità e serenità. E quindi c'è gente che poi ha iniziato a produrre l'eroina. Però qualsiasi cosa che funziona nel nostro organismo è proprio perché c'è un recettore e da qualche parte madre natura c'ha un qualcosa che si va a collegare. No, è vero che ci sono anche sostanze sintetiche, ma si devono sempre rifare a un qualcosa che già madre natura ha fatto, e la forma sintetica non fa altro che potenziare, cioè mentre magari madre natura è una chiave toppa che entra e esce, a volte questi ti creano una chiave che una volta che è entrata non esce più, in modo che te poi vuoi comprare altre chiavi. Ho semplificato un po', però
capire. No, ha funzionato benissimo l'immagine. Massimiliano, ti faccio un po' la domanda da giornalista di Uno Mattina. Stamattina gli scolari del Centro Italia, quindi Marche, Umbria, Emilia, Toscana, hanno ripreso l'attività scolastica. Che dieta consigli ai nostri ragazzi? Quindi a questi studenti che si approcciano alla scuola alle ore 8 per poi uscire o alle 13 o alle 16 e poi fare magari i compiti a casa.
Perfetto. Allora, guarda, questa è una domanda bellissima e ti ringrazio. Allora, primo messaggio che voglio dare con estrema forza è: la colazione va fatta. La colazione dei tre pasti principali, colazione, pranzo e cena, è il pasto più importante, proprio perché durante la notte il corpo fa i bilanci e sistema l'energia e, diciamo, al mattino parte resettato in uno stato di zero, di equilibrio, ok? Quindi io al mattino ho bisogno di energia fresca e pulita, in modo che sia il cervello che anche i muscoli, quindi anche per chi va a lavorare vale la questione, ma ancor più per il cervello funziona a glucosio, quindi se non gli do del glucosio fresco farà più fatica. Quindi la colazione qual è? Quella delle nonne, sempre la colazione tipica mediterranea, quindi una tazza di caffè latte. Adesso il caffè, magari i primi anni, essendo una bevanda energizzante, diciamo il caffè lo lasciamo per dai 16 anni in su. Però una tazza di latte, magari aromatizzata con un po' di cacao o qualche altra cosa per dargli un sapore, va benissimo. Perché? Perché quello mi dà proteine nobili, le proteine contenute nel latte, calcio e fosforo per le ossa, e il calcio e fosforo servono anche per la mente, e quindi da quel punto di vista li sto bene. Poi i carboidrati complessi, da dove li prendo? O 3-4 biscotti secchi o due fette biscottate, se le cose sono integrali è meglio pure, perché questa fibra che i nostri nonni mangiavano obtorto collo, il pane nero, perché quello bianco costava troppo, era dai signori. Adesso abbiamo scoperto che appunto che è meglio il pane integrale del pane dei signori, sia per la glicemia che per la motilità intestinale, per tutto. E poi energia sprintosa da dove la prendo? Dalla marmellata. La marmellata sono zuccheri semplici, ma non raffinati. La marmellata, se poi l'ha fatta mamma o nonna, meglio pure, però diciamo anche quelle che si trovano in commercio, se uno spende un po' di più ci sono delle marmellate di qualità. Quindi anche lì non una palettata, ma un cucchiaino sulle fette biscottate e sui biscotti. Quindi energia pronta alla marmellata, energia per proseguire, arrivare fino a metà mattina, le fette biscottate e i biscotti, le proteine, il calcio e il fosforo nel latte. D'estate ci aggiungo magari anche un frutto fresco, in modo che ho delle vitamine. Ma ci vuole tempo, io vado di fretta, ti alzi 10 minuti prima, perché per fare una colazione bastano 10 minuti e ti alzi prima, ma non bere una cosa al volo, oppure dai dopo lo fai a scuola. La pausa a intervallo è stata creata apposta, proprio perché anche se i ragazzi stanno seduti, però il cervello consuma tanto. Anche lì torniamo alla tradizione delle nonne, quindi meglio una fetta di pane col prosciutto preparato dalla mamma. Adesso sta tornando, no, anche il pan con l'olio, come si dice, perché il pane, abbiamo detto, ottimi carboidrati, l'olio extravergine di oliva di qualità, ottimi grassi, energia pulita e sprintosa. Oppure un frutto, o la cosa che io consiglio sempre e anche faccio, non a metà mattina ma a metà pomeriggio, uno yogurt. Lo yogurt è un alimento fantastico perché anche lì proteine, calcio, fosforo più microorganismi che aiutano a riequilibrare la nostra flora intestinale. Sulla nostra flora intestinale in futuro dovremo fare un'altra puntata, perché quello è il nuovo orizzonte e si stanno aprendo veramente dei campi incredibili. Per chi è intollerante al lattosio, lo yogurt va bene, proprio perché gli animaletti hanno l'enzima che questi bambini o adulti hanno perso, e basta così.
Bene, allora, un'ultima domanda, Massimiliano, poi ti lascio andare via perché ti ho promesso di rubarti solo un'ora, ma qui davvero stasera le domande fioccano giù. Intanto Sara ti ringrazia e ti dice che sei stato chiarissimo, e sono d'accordo con lei. Federico Di Bari dice: la miglior dieta per uno sportivo di una certa età. Allora, lo conosci?
Lo conosco. Allora, Federico Di Bari, ci conosciamo dalle elementari, e tra l'altro lui è veramente un super atleta, che quindi non ha bisogno, non ha mai avuto bisogno dei miei consigli per praticare tutti gli sport, dal nuoto alla pallanuoto al football americano, e quindi veramente non ha bisogno di consigli. Quindi la dieta, come dicevo prima, la dieta mediterranea, la dieta quella che era dei nostri nonni e dei nostri genitori, quindi la pasta un etto, non di più, la carne rossa una volta a settimana va benissimo, di più no, gli altri giorni le proteine nobili le possiamo prendere dal pesce, dai legumi o anche dalla carne bianca. E quindi le raccomandazioni sono quelle che ho detto prima. Poi anche qui, Federico, per gli amici feo, c'è da trovare quella mezz'ora tutti i giorni, che invece con lo stile di vita moderno difficilmente troviamo. Però non è impossibile, e anche io da aprile, oltre a predicare, ho iniziato a razzolare, ci sono dei bei risultati, così giusto per dirlo, perché non pensavo di riuscirci. Cioè, sabato mi sono fatto Ancona Pesaro Ancona in bicicletta, quindi insomma.
Quindi almeno 70 km a tratta forse.
Ma in totale da casa alla Palla di Pomodoro, dove mi sono selfato, 129,300 metri.
Oh, quindi, complimenti
davvero. No, vabbè, ma andatura, cioè ho amici che vanno molto più forte, però a dimostrazione che con un bel allenamento si riesce poi a passare una bella giornata in pace con se stessi e smaltendo le calorie.
Massimiliano, stasera ci hanno promesso di fare questa puntata zero, ma già arrivano degli input per le prossime puntate che spero di fare insieme. Valeria dice: puntata sulla flora intestinale è
un must, per forza, sono d'accordo.
Sonia invece ci dice di fare una puntata sul microbiota, che non so cosa sia.
È un altro modo per dire la stessa cosa. Okay. Adesso il microbiota è un modo, più proprio perché si sta scoprendo questo microcosmo, giusto per dare un dato shock, all'interno del nostro intestino ci sono più batteri rispetto a tutte le nostre cellule. Cioè, quindi il nostro corpo è composto da un tot miliardi di cellule, nel nostro intestino ci sono molti più batteri. Se questi batteri sono quelli buoni, poi ciascuno di noi ha delle sue sottopopolazioni, proprio perché è veramente un universo, ecco che tutte le cose vanno bene. Quando questi equilibri si spostano, possono comparire delle patologie. E questo, per esempio, si sta scoprendo anche uno dei meccanismi che mi aveva sempre incuriosito. Perché se io ho la febbre, prendo appunto l'acido acetilsalicilico e mi passa, se prendo il paracetamolo invece non mi fa quasi niente. Mentre mia moglie, che lo stesso hai conosciuto, è esattamente il contrario.
Lo stesso io con mia moglie. Siamo...
Se prende l'acido acetilsalicilico non gli fa niente, col paracetamolo passa. In passato si pensava, ma forse la genetica, e probabilmente anche quello c'entra, però adesso degli studi stanno dicendo che appunto questa flora cioè interagisce con l'assorbimento di alcuni farmaci, quindi potrebbe essere una spiegazione questa, e se riusciamo a capire meglio chi fa cosa possiamo sempre di più targettizzare, sempre più fare delle terapie mirate. Questo sarà il futuro, la farmacogenomica. Cioè, non so se tuo figlio, ma forse tuo nipote andrà in farmacia non a prendere l'acido acetilsalicilico, ma prenderà l'acido acetilsalicilico per siepi Gabriele, facciamo finta che si chiama Gabriele.
Massimiliano, ti faccio un terzetto di domande che provo a mettere insieme, perché continuano ad arrivare. Io stasera non riesco a stare dietro a tutti quelli che scrivono. Scusami che non ti guardo in faccia, ma
non è un problema.
Un continuo,
tanto non sono bello. Quindi.
No, però ecco, è anche maleducazione. Dunque, la terzetto di domande, quindi passiamo dallo studente all'uomo di mezza età che va al lavoro. Vanessa chiede consigli per chi mangia tutti i giorni al ristorante. Poi Anto Carl chiede: carissimo dottore, bruciare i grassi della pancia? E diciamo, qui siamo sempre sulla fascia uomo di mezza età, lavoratore. E poi c'è invece Rossana che aveva chiesto se si può friggere con l'olio di produzione propria.
Ok, allora andiamo...
Quindi, ricapitolando, ristorante,
esatto,
quotidiano,
ristorante.
Grasso pancia,
esatto,
e frigge, grasso addominale, e frigge con l'olio,
allora,
di produzione.
Mangiare al ristorante è, tra virgolette, un problema. Capisco che chi fa determinati mestieri, che è sempre in giro, è obbligato a mangiare al ristorante. Qual è il problema? Il problema è che il ristoratore ha come mission nutrire, ma anche guadagnare. E quindi lui...
Parla con l'omino del ristoratore.
Bravissimo. Il ristoratore, consapevolmente o inconsapevolmente, conosce i punti deboli dell'omino primitivo. Quindi io faccio sempre questo esempio. Perché se tua moglie prepara, non so, degli spaghetti con il sugo, te mangi, e poi se prendi il piatto e lo metti in verticale, vedi che il sugo scivola via. Perché se vai a un ristorante, dopo che hai finito di mangiare le pappardelle con la lepre, prendi il piatto e il sugo ti rimane appiccicato? Perché a ciò che tu ritorni, il tuo omino primitivo deve dire: oh, qui si è mangiato bene, qui era buono, era saporì, quindi anche eccesso di sale e quant'altro. Quindi il ristoratore tende ad aggiungere più condimento, più grasso, alla ricetta classica, ed è quello che magari uno anche vuole quando va a mangiare fuori. Se vado a mangiare fuori al ristorante, in un posto dove fanno un piatto particolarmente buono, rientra in quelle, diciamo, 5-6 volte che dicevamo prima. Chi è costretto tutti i giorni a mangiare al ristorante dovrebbe stare un po' più attento e dovrebbe magari prendere delle preparazioni che non sono condite, tipo insalata o carne ai ferri, così, e poi uno se la condisce a modo suo, in modo che sta più attento e parametra il condimento alla sua situazione fisica. Proprio perché il ristoratore tende a utilizzare appunto anche il grasso, lo strutto, il lardo, cose che dalla nostra cucina quotidiana sono uscite, proprio per, diciamo, invogliare, ma lo fa, tra virgolette, diciamo, a fin di bene, non è né una cattiveria né assolutamente una frode alimentare, però è insito questa cosa. Allora, il grasso della pancia, allora, non esiste il dimagrimento localizzato, quindi noi, per quanto possiamo
spesso
fare...
Spesso si sente nelle
televendite. Ma tutti i giorni si sente...
togli il grasso del gluteo,
esatto.
Togli il grasso,
allora,
dell'addome.
Il grasso viene depositato seguendo la genetica,
quindi ciascuno di noi
siamo tutti
grasso,
uguali, ma non siamo tutti uguali, ecco perché si vedono anche alcune razze o alcune famiglie che hanno proprio delle distribuzioni molto particolari, quasi abnormi, e poi viene depositato anche in base agli ormoni, quindi da noi maschietti fin da subito il grasso c'ha questa distribuzione sull'addome, mentre le ragazze, le donne, finché hanno gli ormoni sessuali femminili, il grasso viene depositato sui glutei e sul seno. Nel momento in cui loro vanno in menopausa, non ci sono più gli ormoni femminili, quelli maschili in piccolissima parte anche loro li producono, come, così come noi produciamo in piccolissima parte ormoni femminili, quindi questa piccola parte maschile prende il sopravvento e quindi anche lì la donna dopo i 50-60 anni, se accumula grasso, lo accumula sulla pancia e non più in altre cose. Comunque, tornando al dimagrimento, appunto, il dimagrimento localizzato non esiste, l'unica persona che può far dimagrire in maniera localizzata è il chirurgo estetico, quindi, che esatto, o infila la cannula, quindi con la liposcultura, lipoaspirazione, liposuzione, altre cose, allora lì sì, perché il grasso va a finire nel bidone, aspira tutto, allora lì da dove l'ha tolto lo toglie. La brutta notizia è che se poi uno non ha cambiato il suo stile di vita, Gascona, dopo 1-3 anni torna tale quale, perché la genetica e gli ormoni lo fanno rimettere lì. Quindi spaccarsi la pancia di addominali non serve a niente. Se uno vuole dimagrire, basta che fa la mezz'ora di aerobica tutti i giorni,
che abbiamo detto prima,
che abbiamo già detto prima, che è l'unica soluzione, e pian piano dimagrirà in maniera armonica. Poi se uno invece vuole tonificare i muscoli, allora quello è un altro discorso. Facciamo gli addominali, tonifichiamo gli addominali, facciamo i bicipiti, tonifichiamo i bicipiti. Friggere con l'olio di propria produzione, magari, nel senso che se l'ho prodotto io, presumo che sia olio extravergine di oliva, ma fosse anche olio di colza o olio di mais, se l'ho prodotto io e sono sicuro che dentro non ci sono altre schifezze, va bene. Però poi sui punti di fumo dei diversi oli, io non sono un cuoco, un esperto, e invito a rivolgere questa domanda magari a uno chef che conosco molto bene, che è Alessandro Pazzaglia, con il quale abbiamo anche scritto un libro di antiche ricette, dove appunto lui, memore delle ricette di una volta della Vergara, della Valle dell'Aso, così io ci ho aggiunto un commento, diciamo, medico per trasportare queste antiche ricette nella vita quotidiana, ed è venuta fuori una bella cosa che la prossima volta ti porterò.
Massimiliano, allora io vorrei abbandonarti, che poi dopo hai...
guarda, ti dico, io grossa fretta
non ne
ho, non ce l'ho,
perché guarda, allora, stasera ci stiamo divertendo tantissimo, perché poi la puntata è ascoltata e te, tutti quanti mi stanno facendo i complimenti.
Chiacchiero troppo,
no, esatto. Dicono che hai una voce bellissima, e quello che ho detto anch'io, ma intanto mi scrivono, sembra che fai questo da una vita, perché davvero hai, sembra che hai il microfono in mano da sempre. E io vorrei un attimo fare una chiacchierata io, te e un'altra persona, che è l'omino, il nostro omino primitivo. Io un po' mi vergogno nei suoi confronti, perché poi dopo lui è dentro di noi, ma lui, l'omino primitivo, era aveva pochi strumenti di cultura, aveva bisogno di cacciare tutto il giorno e sopravvivere di quel poco che cacciava, che riusciva a ottenere. Viveva non certo al caldo o a riparo dal freddo in queste situazioni, e comunque ci ha portato per mano fino a qui, no? Anche se poi ci costringe tanto a essere golosi o a percepire alcuni gusti in maniera più piacevole rispetto ad altri. Invece l'omino non primitivo, quindi l'Homo sapiens sapiens del 2019, possiede la possibilità di accedere a quasi tutto lo scibile umano, la possibilità di nutrirsi per, diciamo, alcune parti del pianeta. Eppure l'Homo sapiens sapiens 2019, in qualche modo, è cronaca degli ultimi anni, mette in discussione tutto quello che era la cultura medica di tanti anni di studio, servendosi male dello scibile di qui sopra, e in qualche modo sta mettendo a repentaglio anche il pianeta per i propri costumi alimentari, no? Sfuggendo a quelle logiche di cui parlavamo, del chilometro zero, comunque della dieta della nonna, che potrebbe essere la soluzione di ogni male in tutti i sensi, sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista ecologico. E non ha ragione l'omino primitivo a essere un po' arrabbiato con noi?
Assolutamente sì, proprio perché questa ricerca di cioè, che poi tra l'altro ti faccio riflettere, no? Una delle cose che mi ha fatto più tra il ridere e l'arrabbiare è che L'homus technologicus, lo chiamavo l'uomo così del web, è andato a cercare la dieta paleolitica come alternativa alla dieta. Allora, a parte il fatto che se uno va a leggere come io faccio prima di criticare, mi documento sempre, perché io parto sempre dalla esperienza appunto galileiana, che è quella alla base della scienza, che Galileo ha detto per primo, che poi non era manco il primo, c'era già stato Copernico e qualcun altro, però che era il Sole al centro e la Terra girava intorno. Tutta la scienza ufficiale dell'epoca diceva no, al contrario, poi alla fine c'aveva ragione lui. Quindi di fronte a una nuova teoria io non dico immediatamente è sbagliata, anche molto fantasiosa. Però poi, come ho detto prima, utilizzo il metodo scientifico. Se te mi dici, mettendosi vestiti di blu, dipinti di rosa, sotto la luna piena, in cima a un monte, con in mano dello zenzero, ti ricrescono i capelli, io non ti dico
Ci
che a
provo,
noi,
ci posso provare
esatto,
stasera.
ecco, che a noi farebbe comodo e forse piacere. Io non ti posso dire, Claudio, stai dicendo una fesseria. Dico, boh, forse ha trovato una cosa nuova. Però se poi mi metto vestito di blu sulla collina con lo zenzero in mano sotto la luna piena e non succede niente, dico ecco, ha detto una fesseria così. Quindi questa ricerca dell'impossibile, questa ricerca di cose nuove a tutti i costi non porta da nessuna parte per quello che è appunto la nutrizione umana normale. Cioè, mentre sulla medicina noi abbiamo fatto passi da giganti. Ma ancora abbiamo tante cose che non capiamo, che dobbiamo capire meglio o qualche lato oscuro. Su quella che è la fisiologia della nutrizione. Ormai, ragazzi, come ho detto prima, girami ste imbroglia, i nutrienti sono quei cinque. Te puoi metterli come ti pare, assemblarli, smontarli, metterli alla rovescio, così, ma sono quelli. Quindi questa è la grossa differenza. Che mentre sulla scienza, sulla patologia, l'interazione con i microrganismi, così sono veramente frontiere, su quella che è la fisiologia, le cose ormai sono abbastanza chiare e è inutile andare lontano da quelle, proprio perché, come hai detto te, quelle ci hanno permesso questa evoluzione. Adesso rischiamo veramente una involuzione, cioè quello che fino a qualche anno fa era l'aspettativa di vita, che ogni generazione aveva un'aspettativa di vita
Migliore.
migliore rispetto a quella precedente, negli Stati Uniti si è fermata, pare che stia regredendo e da noi manca poco che regredisca. Questo vuol dire che se non smettiamo di fare cose assurde contro la logica, io tipo gente che dice la Terra è piatta, ecco, io cioè se uno mi dice "Ah, per me la Terra è piatta", cioè io smetto proprio di parlare con quella persona. Non riesco a parlare con una persona che mi sostiene nel 2019 che la Terra sia piatta. A meno che non sia uno appena uscito da un bunker che ha letto sta cosa, allora io glielo spiego, ma se mi insiste, allora proprio non c'è dialogo. Perché che la Terra sia piatta, cioè già gli antichi greci l'avevano capito pur non avendo i satelliti, pur non
Anzi,
avendo.
anche calcolato il
Avevano
diametro.
calcolato il diametro con una differenza di 680 metri, tra l'altro, cioè una cosa veramente incredibile. Quindi, purtroppo, e vorrei concludere con questa cosa, purtroppo quando qualcuno vi dice, cari radioascoltatori, un qualcosa di nuovo, voi chiedetevi, ma in questo momento questa persona sta facendo il mio bene o il suo bene? Cioè, io dico sempre, io non vendo niente. Non faccio attività privata, quindi non mi cercate, non mi chiamate per avere una visita privata con me perché non la faccio e non l'avete. Dico le cose come stanno, quelle che conosco, perché se mi fanno una domanda di neurochirurgia, se tu oggi mi avessi chiesto qualcosa di neurochirurgia, ti avrei detto, Claudio, guarda, non è la mia branca, non lo so, mi posso informare, la prossima volta ti faccio sapere. E invece no, qui ci sono i tuttologi, gli esperti di tutto, che si devono inventare qualcosa per vendere qualcosa o rubare i soldi alla gente. E concludo con quella frase, quel discorso che è stato anche all'inizio della nostra conoscenza, che forse ti ha affascinato. Ma perché in una trasmissione televisiva, in una trasmissione radiofonica come questa. Dappertutto c'è gente che parla di nutrizione, ma non vediamo mai uno che dice: salve, sono un cardiologo, ho trovato un nuovo modo per fare l'elettrocardiogramma. Oppure un ortopedico che dice: ah, io riparo le ossa senza ingessarle, senza mettere le placche. Perché? Perché in quel caso, se uno si inventa una cosa di cardiologia, il paziente il giorno dopo muore. Se uno si inventa una cosa di ortopedia, il paziente rimane storpio. Invece i danni fatti dalle diete di esclusione, le diete dei gruppi sanguigni, le diete chetogene, le diete, qualsiasi dieta venga in mente adesso, i danni io li vedo dopo 5-10 anni. In quei 5-10 anni quella persona fa in tempo a raccogliere un bel gruzzoletto, sparire, e poi ogni decade qualche idea bislacca viene poi ripresa da qualcun altro con una piccola modifica e rimontata, perché poi se uno va a vedere la dieta del Fantino, la South Beach, le diete chetogene, altre cose, gira mista imbroglia sono quelle, Montesquieu, qualsiasi altro ciambotto abbia dato delle informazioni sbagliate. A me dispiace, perché poi le si fa sulla salute della gente, e come c'è gente che magari capisce che forse c'è qualcosa che non va, invece molte persone si affidano, perché poi questa può essere anche gente laureata, il problema non è la laurea. Il problema è, come anche io spiegavo ai miei ragazzi, dico: io vi do la conoscenza, così poi capisco che uno debba anche campare, quindi chi fa la libera professione e la fa con scienza e coscienza ha tutto il mio massimo rispetto. Chi la fa invece per barcamenarsi e vende fumo o false notizie, veramente non mi piace. Quindi ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di fare, appunto, oggi è stato veramente un excursus.
Ci siamo divertiti.
Ci siamo veramente divertiti. La mia prima esperienza radiofonica, avevo avuto un'esperienza televisiva con Telefano negli anni 70, poi qualcosa lì con anche TVRS che ha una rubrica di medicina, così, però dal punto di vista della radio è la mia prima esperienza radiofonica. Ti ringrazio perché è stata emozionante e spero utile.
Utilissima, tanti ascoltatori ci stanno ringraziando e insomma rendono omaggio sia alla tua parlantina ma anche alla tua capacità di farci entrare in temi non sempre vicini, non sempre immediati, ma comunque utili e fondamentali nella vita di tutti noi. Massimiliano, allora io stasera basta, perché sennò
sì,
veramente potremmo arrivare alle 3 del mattino e non smettere. Mi sono preso alcuni appunti, abbiamo detto flora intestinale, quindi macrobiota. Poi mi ero segnato da chiederti, e ci terrò a richiedertelo, sul cambiamento di stagione, alimentazione, ormoni, come comportarsi. Poi, quando siamo conosciuti, abbiamo parlato di fumo, di sigarette, di vizi,
e ne parleremo anche di alcol.
Sarà davvero interessante. Io lascio i nostri ascoltatori ascoltare. Te hai portato in dote i Beatles, io ti rispondo con Lucio Dalla che canta Yesterday o Lady Jane.
Bellissimo.
Ti ringraziamo, Massimiliano. A presto, uno speaker in corsia, Radio Incredibile, Massimiliano Donato Petrelli. Grazie, Massimiliano.
Grazie a voi, grazie a Radio Incredibile.
Buona serata.
Se tu potessi per un attimo, soltanto per un attimo, sentirti come me. E se io potessi per quell'attimo, sempre lo stesso attimo, tornare lì da te. Ascoltami. Hai sempre avuto troppo traffico nel cuore. Soli, sì, da soli io e te. Ma io cercavo solo un angolo, un posto anche in bilico, e sapevo che non c'è. Ascoltami, sono qui davanti a te. Bisognerebbe che accadesse un miracolo in questo tempo dove non c'è. oppure che mi trasformassi in angelo per continuare a star vicino a te. Mi fa un po' male vederti lì a quel tavolo con un anche simpatico, ma che ti porta via da me. I vostri occhi che si incontrano, le bocche che si parlano, di colpo si avvicinano come piaceva a te. Si confondono qui davanti a me. Bisognerebbe che io fossi un asino, andarmi a mettere tra lui e te, oppure che mi trasformassi in diavolo, ma non potrei mai mai far del male a te. Quindi hai ragione tu, perché buttarsi giù, troviamo un'altra come te, carina, bellina, cretina, ma cosa fai? Adesso dove vai? Con me tu non ballavi mai. Ci sono tutte questa notte, le stelle ci sono tutte, compresa quella che piaceva a te. E questa musica cogliona di una chiama se perdona, non ho capito che cos'è. Yesterday o le dice. Bisognerebbe che accadesse un miracolo, che sparisse quello lì con te, che ti girassi anche solo un attimo, tu che ti volti, che ritrovi in me. Però ho visto che hai avuto come un brivido, in quel momento sì, che tu pensavi a me.